gioco, come sempre, passate le 8:20 del mattino. Buongiorno a tutti ascoltatori. È venerdì, è il giorno delle locuste, è naturalmente Popolare Network. Buongiorno a voi e buongiorno anche al professor Di Stefano.
Buongiorno, buongiorno.
Come sta, meglio o peggio dell'euro?
Poco meglio, quasi uguale.
Uguali. Sì. Mi raccomando, si deve rimettere in forma, perché da qui a una settimana ci siamo. Salirà su quel palco, riceverà gli allori che merita, bacerà Geppi Cucciari, abbraccerà Roberto Baggio. Stato, ha scelto il vestito?
Assolutamente no.
Nel senso che si presenta in costume da mitico?
No, nel senso che non
ci mette sui primi quattro stracci che trova?
Esatto.
Io sceglierei perlomeno la cravatta, che è il suo tratto distintivo. Anzi, se è d'accordo, io lancerei il Cravatta Day. Ci troviamo tutti insieme, facciamo le primarie insieme agli ascoltatori per scegliere che cravatta metterà. Cioè, quella con le palle da biliardo.
Prospettiva tremenda.
Guarda, io selezionerei quattro candidati: quella con le palle da biliardo, quella con la meridiana di ottone, quella che sembra il test di Rorschach, e poi la quarta, veda lei, una di quei bei dipinti naif.
Quello
che ne ha tante.
Sì, forse uno ce l'ha in mente, quello con il forcone molto allega.
Ce n'è uno col forcone?
Sì, uno col forcone.
Vabbè, non le chiedo se ne ha uno anche con la falce. Quello che lei non sa probabilmente è che dopo la cerimonia di premiazione mi va a cena dalla figlia di Enzo Biagi.
Ah no, non
che,
lo sapevo.
Che è la signora Bice Biagi apre la sua casa, la ospita e la invita a cena. Lei è abituato a cene di prestigio, o facciamo come Fantozzi quando deve mangiare la quaglia tutta intera?
No, senti, mi so comportare, dai. Fino a lì ci arrivo.
Fantozzi l'ha mai visto?
Magari. Sì, l'ho visto qualcosa. Quello della quaglia non me lo ricordo, però.
Quando sono invitati lui e Filini dal Duca Conte, che c'è Fantozzi che c'ha lo smoking della vecchia zia che sembra un monco perché non riesce a tirare fuori le mani e non sa come mangiare la quaglia. E allora a quel punto la inghiotte tutta intera, ecco, con
no,
tanto di ossa.
Non ti preoccupare, non ti faccio fare brutta figura per quello.
Va bene, gliela taglio.
Al massimo non sarò allegrissimo, ma questo.
Gliela taglio io la quaglia. Non mi importa se sarà allegro o sarà triste. Sappia però che avrà tutti gli occhi addosso e sarà il grande protagonista della serata, perché tutti quanti avranno per lei un'unica domanda, che è la seguente: professore, me lo dica, devo portare i soldi in Germania?
Ma no, ma cosa volete portare i soldi in Germania? Non serve a nulla.
Scusi.
Tanto se si va a fondo anche la Germania, quindi.
Ah, ecco, quindi il quadro apocalittico è completo.
Esatto.
No, le chiedo questa cosa della Germania, perché Paul Krugman, lei ha sempre avuto fiducia in un premio Nobel come Krugman?
No, soprattutto ho sempre pensato che dicesse delle cose molto serie, insomma.
Ecco, perfetto. L'altro giorno sul suo blog ha scritto un post intitolato Eurodammerung, con piglio wagneriano, il crepuscolo dell'euro, in cui sostanzialmente dice che siamo completamente fottuti, e racconta la fine dell'euro da qui a qualche mese in quattro mosse. 1. La Grecia esce dall'euro probabilmente già il mese prossimo. 2. Ci sono i prelevamenti di massa nelle banche spagnole e italiane con i correntisti disperati che cercano di portare i soldi in Germania. 3. Gli stati bloccano la disponibilità dei conti correnti. 4. Finisce l'euro. E l'unica cosa su cui Krugman dice dobbiamo sperare è la pietà della Germania, che dica alla BCE va bene, dategli i soldi perché sono dei pezzenti.
Ma il punto non è tanto la pietà della Germania quanto la responsabilità e responsabilità della Germania, perché mi sembra che lo scenario peggiore, che è quello del rischio contagio, che non è tanto per l'uscita eventuale della Grecia dall'euro quanto per il fallimento della Grecia stessa, che alla fine rischia di produrre quell'effetto contagio che descrive Krugman e che si serpeggia già, perché come sempre accade nel sistema finanziario e soprattutto quello bancario, non c'è bisogno di aspettare la dichiarazione dell'uscita di qualcuno dall'euro o il fallimento. La caccia al denaro contante agli sportelli in Grecia è già in corso e in Spagna sembra che sia iniziata da un paio di giorni.
Lei citava l'effetto contagio, ci sono pure quelli della sinistra radicale greca che probabilmente vinceranno le elezioni, che fanno pure gli iettatori, e hanno detto l'altro giorno: vabbè, ma tanto i prossimi siete voi, per cui preparatevi esattamente a trovarvi nelle nostre stesse condizioni. Le condizioni
un
sono
po
quelle.
Un po' devo dire che li capisco,
ma il comune mezzo gaudio?
Insomma, voglio dire, veniamo da qualcosa come 3 anni di terapie omicide dal punto di vista economico nei confronti della Grecia. Come hanno sottolineato molti osservatori, a cominciare da Krugman, ma alla fine persino Prodi lo diceva, cioè non è che puoi costringere la gente a distruggersi per far avere i conti in ordine e il PIL che va a tracollo. Quindi è stato tutto sbagliato, noi lo dicevamo più volte, bastavano 50 miliardi all'epoca di euro per salvare tutto. Adesso se ne sono stati spesi già 150 e di fronte all'incapacità di risolvere la crisi rischiamo di perderne 1000 di miliardi in pochissimo tempo se l'effetto contagio non verrà controllato e si lascia spazio alla speculazione internazionale che è pronta a distruggere l'euro, che è un nemico dal suo inizio, da quando è nato.
Su questo tema ci torniamo poi dopo. Intanto lo scenario è già quello che descrive Krugman e avvalora lei dal punto di vista descrittivo, peraltro lo dicono già le cronache, perché ieri, lo raccontava El Mundo, c'è stata una corsa degli spagnoli presi dal panico a ritirare i risparmi dalle banche, 1 miliardo di euro in pochi giorni, ben più di quanto abbiano fatto i greci negli stessi giorni. Peraltro i greci che c'hanno poco, perché quelli che c'hanno tanto già lo raccontavamo, li hanno portati in Svizzera da tempo. La ragione del panico non sono state solamente le parole di Rajoy, che nei giorni scorsi ha detto corriamo il rischio di non essere più in grado di finanziarci, ma anche il caso di Caixa, che è uno dei più importanti istituti di credito spagnoli, che è stato parzialmente nazionalizzato, ha perso più del 30% del valore, 2,4 miliardi di euro di capitalizzazione, più o meno quello che ha perso JP Morgan facendo cagate sui derivati. A quel punto è scattata la paura, con lo spread di nuovo alle stelle.
Sì, ufficialmente il governo poi nella serata di ieri ha cercato di tamponare le cose, di dire che non c'era una fuga dei depositi, però nello stesso tempo ha anche invocato una reazione della BCE. Ho l'impressione che dalle parti della Moncloa ci sia un po' un clima da incontrollato panico. Le dichiarazioni di Rajoy sono state francamente inopportune, perché hanno dato il là a una nuova tensione, nuovo panico. La Spagna comunque continua a invocare appunto un intervento della Banca Centrale nel tentativo di interrompere l'escalation degli spread. Nel fine settimana non arriva un segnale chiaro, effettivamente la prossima settimana e di qui fino al voto in Grecia rischia di crearsi una situazione totalmente incontrollabile e fuori controllo completamente. L'unica speranza è che a questo punto si muova Hollande.
Intanto la Grecia, come sapete, sta per tornare a votare, non sono stati in grado di mettere insieme un nuovo plotone di esecuzione e quindi a giugno voteranno di nuovo. Paul Krugman, come abbiamo detto, non dà alcuna chance alla Grecia. In settimana si sono rincorse delle dichiarazioni spettrali da parte soprattutto dei presidenti delle banche centrali dei singoli paesi dell'Unione Europea. Tutti quanti hanno sostanzialmente mollato la Grecia, lo ha fatto anche parzialmente Christine Lagarde, prendendo in considerazione ufficialmente la possibilità di un'uscita morbida dall'euro. Poi a quel punto forse le responsabilità politiche hanno prevalso e i leader dell'Europa hanno cominciato a dire attenzione, perché noi vogliamo che la Grecia rimanga nell'euro. Dalla Grecia ripartiamo tra poco, subito dopo il GR di Popolare Network, e la seconda parte del giorno delle locure sarà ulteriormente densa di cose e di motivi di preoccupazione. A tra poco.
A tra poco.
Come dire, avessimo voluto essere in clima con lo scenario che stiamo descrivendo, avremmo dovuto ripartire con il Requiem di Mozart o con la quinta di Mahler. Invece abbiamo scelto un brano intitolato Little Girl, tratto dal nuovo, attesissimo, che bello, ritorno degli Spiritualized, una canzone di quelle beatlesiane, lennoniane, fino al midollo, una di quelle che oggi Noel Gallagher non riuscirebbe a scrivere neanche se ci prova 45 volte. Allora, ci eravamo lasciati con il punto sulla Grecia nella prima parte della trasmissione, si è tornati a parlare di collasso, scenario argentino, sarà tutto uno sfacelo. L'unica cosa che dicono tutti è però nel momento in cui torna la dracma poi aumentano le esportazioni per i greci, ok, ma la bilancia commerciale greca secondo me può avere qualche speranza, giusto se la Cina comincia a costruire palazzi con la feta, e tutti con la feta, però altrimenti...
Ma quale esportazione? Questo è il punto, perché gran parte degli economisti, soprattutto quelli, diciamolo francamente, meno seri, cercano di riprodurre il modello Argentina, quindi l'Argentina fa default, grande svalutazione, perdita di oltre il 50% del valore, però poi 10 anni di crescita al 9%, grazie tante. L'Argentina ha le materie prime, minerali, il petrolio, le miniere, le risorse, quindi molte risorse da poter vendere a un prezzo ribassato per effetto della svalutazione pesantissima della moneta, che comunque ha creato un'ondata di disoccupazione e di povertà devastante. La Grecia, a parte l'ondata di disoccupazione e di povertà devastante, che cosa può esportare? Un pezzo del Partenone, forse vendere qualche isola, ma poi anche se si vende qualche isola di esportabile non c'è più nulla. Come dire che l'economia greca non ha le caratteristiche e le risorse per poter innescare quel ciclo in cosiddetto positivo che tanto si ipotizza da parte di alcuni economisti, un po' come gattini ciechi.
Detto tra noi, in confidenza, cioè se non li portiamo in Germania, dove li portiamo sti quattro risparmi? In Cina? Li diamo a Lippi. Lippi, tienili tu qualche anno e poi quando abbiamo bisogno ci dai la paghetta.
Ma detto in grande sincerità, io non credo che si possa correre a ritirare gli euro e che serva qualcosa. L'unica risposta deve essere una risposta collettiva, perché anche se ritirassimo l'euro...
Sì, ho capito, ma se lei mi dice così, a questo punto l'unica cosa che faccio è apro la capsula di cianuro che ho nel molare e poi chiude lei la trasmissione.
Ma no, sto dicendo un'altra cosa, sto dicendo che non credo che l'Unione Europea possa farsi portare nel baratro da Berlino. Questa è la mia convinzione, sarò come dire forse eccessivamente ottimista, ma non penso che Berlino possa portare nel baratro l'euro e l'Unione Europea, immolando l'insieme di tutti i paesi, Francia inclusa, a una politica assurda di bilancio e di contenimento della spesa.
Il problema è che Zeus c'ha una mira del cazzo, perché l'aereo era quello di Olanda, non era quello della Merkel. Secondo me quel fulmine l'ha tirato Omero, da come ci vede a poco.
Vabbè, però intanto Olanda è riuscita ad andarci a Berlino, dai.
Alla fine ci è arrivato. Leggevo che intanto il Fondo Monetario Internazionale ha chiesto alla BCE di tagliare i tassi, ma in questo sfacelo mi sa che significa poco. Capisco che sia un incentivo a rompere la scatola ferrea del rigore.
Sì, ma è un pannicello caldo.
Poca roba.
Che i tassi, ricordiamolo, tra l'altro, sono già bassi, sono molto bassi. La BCE li ha tenuti ai minimi storici. Ha irrorato liquidità per oltre 1.000 miliardi di euro all'1% per 3 anni, quindi non credo che o la BCE si mette a stampare moneta e a comprare i titoli dei paesi in difficoltà, e questa è l'unica soluzione che potrebbe tamponare l'effetto immediato della speculazione, oppure il fondo salva stati mette a disposizione i soldi, secondo me non tanto e non solo per la Grecia, perché quelli erano già a disposizione, ma bisogna solo rifare gli accordi con il prossimo governo di Atene, quanto per le famigerate disgraziate maledette banche spagnole.
Intanto in settimana, e questo è proprio un granellino in mezzo a sto disastro, Moody's per l'ennesima volta ha declassato 26 istituti di credito in Italia. Non possiamo sostituire Moody's con una di quelle cose social che vanno adesso, tipo TripAdvisor, che
ma
tutti quanti
d'accordo.
Diciamo con le stelline, cosa ne pensi di quella banca? O con i like di Facebook?
Ma io sono d'accordo, facciamolo con i like di Facebook, così sosteniamo anche Zuckerberg, che forse non ha bisogno di noi, ma
ci arriviamo a Zuckerberg.
Facciamolo con i like di Facebook. Io propongo però allora che dobbiamo anche mettere il non mi piace e votare per esempio molti esponenti del sistema economico italiano e internazionale. Vedremo dei risultati interessanti.
Andiamo dall'altra parte dell'oceano, perché ovviamente c'è una correlazione globale quando c'è una crisi così profonda di una piazza finanziaria e di un'area economica come quella dell'euro. In questi giorni la Fed è tornata a lanciare l'allarme sul debito. Non è un tema nuovo, è un dato strutturale quello del pronunciatissimo debito pubblico statunitense. Questa volta c'è qualcosa di più legato al momento, ma legato anche al fatto che negli Stati Uniti comincia a esserci lo spettro del cosiddetto fiscal cliff, il baratro fiscale che si aprirebbe con i tagli automatici che scatterebbero a fine d'anno. Ci spiega cos'è il fiscal cliff e cosa è questa storia dei tagli automatici?
Allora, molto semplicemente, forse adesso ce lo siamo già dimenticati, ma c'è stata quella trattativa durissima prima della situazione dell'attacco, diciamo, all'euro sul debito americano, che ha superato la famosa soglia di 10.000 miliardi di dollari, e di fronte al del trilione di miliardi di dollari, di fronte a quella situazione Obama è stato costretto a fare la trattativa con i conservatori ed è stato deliberato, dopo mesi e mesi di braccio di ferro, questo meccanismo automatico, cioè se il deficit dovesse superare la soglia scattano i tagli automatici indiscriminati alla spesa pubblica americana, e questo potrebbe avere degli effetti devastanti sull'economia. In realtà l'impressione è che la spesa pubblica americana abbia già frenato in modo molto consistente, perché se si va a guardare analiticamente le voci del PIL degli Stati Uniti si vede molto chiaramente come siano scese tutte le voci di spesa pubblica e anche l'occupazione connessa con il settore pubblico negli ultimi trimestri è stata sempre in calo.
Se dovessero scrivere la loro hit oggi i Dick Dick, probabilmente scriverebbero Baviera Dreaming, perché la California non sta messa esattamente bene, c'è un deficit inarrestabile, si preparano tagli per 8 miliardi di dollari.
Eh sì, perché la California già da alcuni anni è a rischio bancarotta, adesso c'è nuovamente un allarme per il deficit fuori controllo, oltre 13 miliardi di deficit annuale, e quindi tagli per 8 miliardi. Forse le casse di Sacramento, che è la capitale politica della California, verranno sollevate o salvate parzialmente proprio dalla vendita delle azioni di Facebook che iniziano oggi a Wall Street, che potrebbero portare, secondo le stime, fino a 5 miliardi di dollari nelle casse dello Stato, perché queste sarebbero le tasse che lo stesso Zuckerberg deve pagare per le plusvalenze legate proprio al collocamento di Facebook.
Quindi bisogna urlare a General Motors: compra, 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 invece di ritirarsi come ha fatto in questi giorni, perché ha scoperto che gli rende poco.
Secondo me General Motors ha fatto una mossa giusta, ha scoperto che la pubblicità su Facebook non serve a vendere le macchine, ma questo mi sembra, come dire, una specie di abbiamo scoperto la gallina.
Lei è un uomo come me e mi insegna che Facebook serve per...
No, non serve solo per quello. Io lo uso, per esempio, moltissimo per diffondere gli interventi e gli eventi dove partecipo pubblicamente. Funziona molto bene anche
i
corsi di valori.
Lei me lo insegna, un altro modo per pasturare.
Ma non è vero.
È una vecchia volpe dei social network,
favore,
professore.
Non è assolutamente vero.
Ma viva Dio! No, torniamo invece alla questione, perché vi ricorderete che settimana scorsa vi abbiamo raccontato al volo, perché era successo da poche ore, del disastro sui derivati dei trader di JP Morgan. Nel frattempo qualcuno è stato dimesso, anche Lord Voldemort, che è il mio preferito in assoluto, una canaglia totale che operava sul mercato di Londra. Quello che è accaduto è che l'FBI ha aperto un'inchiesta.
L'FBI ha aperto un'inchiesta. Innanzitutto dobbiamo fare un aggiornamento, perché da venerdì ad oggi è passata una settimana e le perdite sono già passate da 2 a 3 e forse arriveranno a 4 miliardi di dollari. Quindi la voragine delle scommesse cosiddette sbagliate, come le ha definite l'amministratore delegato di JP Morgan, è una voragine fuori controllo. Per fortuna l'FBI ha aperto un'inchiesta, ma la verità è che soprattutto, se possiamo ringraziare Diamond e i suoi squali, è che questa vicenda vicenda sta riaprendo finalmente il dibattito sulle regole per il mercato dei derivati a Wall Street.
Ebbene sì, perché Obama ci è tornato necessariamente sopra, anche perché non so se lo sapeva, ma Obama c'ha il conto a JP Morgan.
Come quindi, gran parte dei newyorkesi, tra l'altro.
Quindi si è un filo preoccupato, la questione è sempre la solita, i rinvii della legge sono imposti, continuano ad essere imposti dal lavoro militare delle lobbies. Però la questione è vieppiù urgente, perché la cifra di derivati che stanno nella pancia delle banche americane è arrivata alla cifra di 231 miliardi di dollari, e c'è una questione che ritorna di rimbalzo anche verso l'Europa.
Esatto, 231 trilioni, questa è la cifra dei derivati che stanno nella pancia delle banche statunitensi. Per capirsi, stiamo parlando di un valore che è quasi un terzo del complessivo dei derivati fuori mercato, secondo l'ultima analisi della Banca dei Regolamenti Internazionali, che ha registrato per la prima volta una flessione consistente. Questo bisogna dirlo, perché alla fine dello scorso anno la massa complessiva della follia derivati era diminuita di quasi 100.000 miliardi, e quindi siamo scesi da 780.000 a circa 680.000. C'è poco da rallegrarsi, anche perché appunto qua più di un terzo, ben più di un terzo, è nella pancia delle banche americane, ed è uno dei motivi, secondo me, del fallimento dei giochini sporchi di JP Morgan. Loro scommettevano contro l'euro, adesso per il momento l'operazione non gli è andata bene, ma potrebbero tornare all'attacco fra breve, pensando di fare alcune decine di miliardi proprio sulle difficoltà e il rischio fallimento dell'euro.
C'è chi va male scommettendo sui derivati, c'è chi invece scommette sui CDO che implodono durante la crisi finanziaria, come l'hedge fund Magnetar Capital, su cui, come ha rivelato una fonte del Wall Street Journal, la SEC ha appena aperto un'inchiesta.
E perché non è finito il gioco appunto su quello che è accaduto nel passato, e nei sottobanchi di Wall Street si discute da parecchi mesi di queste operazioni in cui qualcuno ha rastrellato i vecchi CDO, che erano le vecchie obbligazioni strutturate, le salsicce finanziarie, e quindi l'ipotesi secondo la SEC è che questi i gestori del Magnetar Capital avrebbero scommesso su alcuni di questi CDO che poi sono implosi durante la crisi, li avevano comprati nella fase dell'implosione, e questo avrebbe prodotto complessivamente un buco molto consistente, per la precisione tra 1,5 e 1,8 miliardi di dollari, che potrebbero tradursi in perdite e in un ennesimo fallimento di un fondo altamente speculativo.
Alla City londinese, quando è esplosa la bomba di JP Morgan, si sono un pochino preoccupati e hanno detto forse è meglio lasciar stare i derivati per un po'. Quindi cosa hanno pensato? Manipoliamo un po' i tassi interbancari. Un'ideona che è venuta da alcuni operatori di Lloyds Banking Group, che è il secondo più grande istituto di credito inglese, è una cosa che non si fa. Quindi li hanno presi e messi alla porta.
Beh, una cosa che non si fa, però ricordiamo che è ancora in corso l'inchiesta sul cartello per l'Eurolibor, uno dei tassi di riferimento che servono poi per calcolare i mutui, che sembra, secondo le autorità europee, fosse manipolato dalle grandi banche. E quelli del Lloyds Banking hanno effettivamente messo alla porta due trader, ma il numero potrebbe aumentare, per un'inchiesta sulla manipolazione di tassi di interesse come Libor, Tibor e Euribor. Credo che sia la prima volta che una banca li mette fuori dalla porta, perché appunto forse fino ad ora erano le stesse banche che manipolavano i risultati, ma dopo l'inchiesta aperta dalla Commissione Europea, dell'autorità, hanno deciso di dare una piccola stretta.
E guardi un po', professore, dopo settimane di pressione dal basso che arrivava dai piccoli azionisti che contestavano gli enormi bonus elargiti ai manager, l'Unione Europea ha preso una posizione, ed è una posizione che dice stop a questi bonus fuori misura, è arrivato il momento di tagliarli.
Sì, bisogna capire, la posizione è importante, va benissimo, un passo in avanti rilevante. Ora bisogna capire che se questo tetto ai bonus d'oro si tradurrà in una direttiva, perché la proposta per ora è una proposta della Commissione degli Affari Economici del Parlamento Europeo. Per ora invece la Commissione di Barroso, che si sta distinguendo per non portare a termine nemmeno una nuova regolamentazione, ha fallito sui rating, sull'agenzia sui rating, ha fallito sugli hedge fund, anche su questa questione dei bonus in realtà non si è ancora espressa, non si capisce cosa sta per succedere. Molto positivo il voto del Parlamento, peraltro il Parlamento aveva votato anche per la tassa sulle transazioni finanziarie.
Professore, siamo quasi alla fine della trasmissione, solamente un punto per quanto riguarda la questione Telecom. Vi ricorderete, ascoltatori, che era stato pubblicato alla fine il rapporto di Deloitte su tutta la vicenda delle intercettazioni.
58 milioni di euro di spese per fare le intercettazioni.
Ebbene sì, all'interno di quel rapporto c'è un atto di accusa piuttosto chiaro nei confronti di Tronchetti Provera. Il CDA di Telecom però ha deciso di assolverlo.
Scandalosamente ha deciso di assolvere Tronchetti Provera. Verrà fatta forse l'azione di responsabilità nei confronti di Buora, Ruggero e di altri manager di primo piano, anche dell'ex amministratore delegato, ma Tronchetti Provera viene assolto. Mi dà l'idea che il consiglio d'amministrazione di Telecom abbia voluto tenersi aperta una bella cambiale per l'attuale presidente di Pirelli.
Noi ascoltatori ci ritroviamo con voi venerdì prossimo, sempre qui sulle frequenze di Popolare Network, e sarà l'occasione per scegliere insieme la cravatta che il professor Di Stefano indosserà nel corso della cerimonia di premiazione del premio Marconi 2012, quindi mi raccomando, preparatevi, siate con noi. La cosa che stavo pensando, invece, dovesse andare tutto male, sì, e dovessimo avere problemi di liquidi, ci facciamo assumere dalla Regione Sicilia. Ha visto che hanno assunto 30 camminatori?
Sì, camminatori, sì. Secondo me io e te come camminatori funzionavamo abbastanza bene.
Beh, hanno detto che alla fine spendono meno che digitalizzare la pubblica amministrazione. Con i social network come fanno?
C'ho qualche dubbio, però. Vabbè.
Portano i messaggi in nave dall'altra parte dell'oceano per scrivere ai parenti?
Eh sì, potrebbe essere un'idea.
Verrà il giorno anche dei navigatori alla Regione Sicilia, professore. Io le auguro un buon weekend. Ascoltatori, la prossima settimana siamo di nuovo qua.
A voi, buona fine settimana a tutti.
Mi raccomando, scelga la cravatta. Arrivederci.
Arrivederci.